Lascio ora la parola alla signora Irina Alberti, giornalista, direttrice di Ruskaya Mis. Ho pronunciato giusto. Ma soprattutto testimone della vita, del dissenso, dei nuovi fermenti religiosi che in Russia si stanno da anni sviluppando. Penso che molti di noi debbano molto alla signora Alberti, perché tramite la sua opera, tramite i suoi scritti, tramite la sua parola, siamo riusciti a conoscere una realtà che altrimenti sarebbe rimasta sconosciuta. Quindi io la ringrazio prima del suo intervento e cedo a lei la parola.
Buongiorno a tutti. Io ho sempre pensato, studiando i problemi dei paesi dell'est europeo, e in particolare dell'Unione Sovietica, che è il paese del quale, per ragioni di lavoro e di provenienza, di origine, mi occupo soprattutto. Insomma, i paesi europei sotto il dominio comunista. Studiando questi paesi e vivendo però in Occidente, come vivo, ho sempre pensato che i problemi là, ad est, problemi comuni a tutta la società umana, si esasperano e sono spinti là, al limite estremo, e diventano pertanto, se volete, un esempio sul quale si può vedere e toccare con mano, naturalmente se si ha la pazienza e l'umiltà necessarie per farlo, quali possano essere i nostri itinerari, se li percorreremo fino in fondo, nel bene o nel male. E appunto, quando sento parlare della realtà occidentale, specialisti, uomini politici, osservatori di questa realtà, sempre mi dico che là c'è tutti i problemi di cui si parla, tutti i problemi che vengono così esposti e ai quali si cerca una soluzione. Là esistono ugualmente, ma certamente in misura molto maggiore e più drammatica, almeno nella forma più drammatica. Poi nella sostanza non lo so, su questo ci sono pareri discordanti. I nostri itinerari sono in partenza molteplici, semplicemente per quel dono della libera scelta che ci fu dato in origine e che implica l'affermazione della libertà dell'uomo nella visione cristiana della storia dell'umanità e del destino umano nel mondo. E in Russia è successo nel 1917 che il concetto stesso di libertà dell'uomo in quanto creatura ad immagine e somiglianza di Dio fu respinto e cancellato e fu sostituito dalla proclamazione della sua, dell'uomo, totale dipendenza da circostanze esterne, da condizioni materiali, da uno sviluppo storico che si voleva scientificamente predeterminato e nel cui ambito l'uomo deve sì agire, ma deve agire in un modo meccanicamente prestabilito. Ed era perfettamente logico che da una simile concezione nascesse, come infatti è accaduto, un sistema nel quale l'uomo ha delle possibilità di azione non superiori a quelle di un robot abbastanza elementarmente programmato. Nel corso del processo di trasformazione e meccanicamente prestabilito. Ed era perfettamente logico che da una simile concezione nascesse, come infatti è accaduto, un sistema nel quale l'uomo ha delle possibilità di azione non superiori a quelle di un robot abbastanza elementarmente programmato. Nel corso del processo di trasformazione e di adeguamento della società russa a questi criteri nuovi, dai quali era assente Dio ed erano assenti i concetti di bene e di male in un senso assoluto, molta terminologia è stata presa a prestito dal linguaggio religioso, etico e morale tradizionale. E questo ha permesso una sorta di camuffamento e ha dato luogo ad innumerevoli confusioni. È vero che al tempo della rivoluzione russa questo linguaggio tradizionale aveva in gran parte perso un'attinenza concreta con la realtà. Si era ridotto ad una specie di scorza, ad un involucro senza contenuto. E sappiamo che il filosofo religioso russo Berdiaev spiega proprio con questo svuotamento di contenuto, soprattutto svuotamento di contenuto del discorso religioso, la ricerca insensata di un'altra religione che fosse circoscritta a questo mondo e che avrebbe dovuto prendere il posto del cristianesimo. Berdiaev era convinto che se nella Russia pre-rivoluzionaria la Chiesa non avesse praticamente fallito la sua missione e la religione cristiana non fosse diventata una specie di rituale, la Russia non sarebbe precipitata nel baratro del comunismo. E che sia un baratro, oggi lo vediamo e lo constatiamo quotidianamente, anche solo leggendo la stampa sovietica e ascoltando i discorsi dei leaders e dei rappresentanti ufficiali di quel regime. Ma come dicevo prima, il camuffamento, l'uso di un linguaggio moralistico ed idealistico, pseudo-religioso, ha dato luogo a molta confusione, tra cui l'illusione, che ancora permane, anzi si cerca di rafforzarla questa illusione oggi, di una possibile intesa, addirittura di una collaborazione o di una fusione del pensiero cristiano e della visione del mondo cristiana con una visione del mondo che nella sua stessa sostanza esclude il cristianesimo, anche nelle fasi in cui per ragioni di utilità politica si impongono i guanti di velluto, ed è la fase che stiamo vivendo oggi. In primo luogo questa visione esclude il concetto di base della libertà dell'uomo. Lo scrittore e scienziato sovietico Zinoviev, che probabilmente conoscete perché le sue opere sono state tradotte in molte lingue e sono note anche in Italia, ha scritto ripetutamente, ed è una tesi da lui prediletta, che posto nelle condizioni nelle quali si è trovato l'uomo sovietico fin dai primi anni dopo la rivoluzione, l'uomo occidentale si sarebbe lasciato passivamente trasformare in robot, o perlomeno avrebbe accettato di vivere da robot, rassegnandosi, forse addirittura entusiasticamente, all'esistenza riservata all'uomo all'interno di una società che esiste per alimentare e servire il potere, e non viceversa, come dovrebbe essere la regola in un contesto democratico. Ma Zinoviev accetta in fondo la visione del mondo propria di quel sistema, il sistema comunista sovietico, che giudica così severamente e che respinge con violenza nelle sue manifestazioni reali, eppure in questo suo giudizio ne accetta, diciamo, le basi teoriche o dottrinali. Un altro scrittore russo, Solzhenitsyn, ha espresso anche lui un giudizio preoccupato e severo sul mondo occidentale, dove le strutture di una società democratica che consente la libertà dell'uomo e che in teoria la garantisce, continua sì ad esistere questa struttura, ma, dice Solzhenitsyn, si va sempre più svuotando di contenuto. Cioè Solzhenitsyn vede in Occidente un po' forse in embrione, lo stesso processo che appunto avveniva in Russia alla vigilia del 1917. Se viene svuotato dalla linfa che gli permette di stare in piedi e resistere alle prove che sono inerenti alla stessa nostra condizione umana, l'albero della democrazia e della libertà umana potrebbe dissecarsi e crollare diventando polvere. Ma Solzhenitsyn si differenzia profondamente da Zinoviev perché egli riconosce all'uomo la facoltà di agire. Partendo da una concezione cristiana, Solzhenitsyn crede nella libertà di scelta dell'uomo e del suo ruolo di esecutore nella storia dell'umanità del progetto di Dio. Se l'uomo aderisce a questo progetto, egli ne può diventare esecutore. Guardando la società occidentale di oggi, Solzhenitsyn, come vedo, come molti di voi, si angoscia perché vede una sorta di passività rassegnata, nel migliore dei casi, e spesso un'indifferenza tinta addirittura di cinismo. Come quando si dice: tanto il mondo va così, tanto tutti vogliono il potere e il denaro e sono le uniche mete perseguite e tutto il resto è solo ipocrisia. E comunque, se anche io non condivido e anzi condanno, non ci posso fare niente. E dietro questo non ci posso fare niente, ci si trincera e si abolisce ogni rimorso e ogni pensiero di responsabilità personale. C'è un proverbio russo che dice: se vivi con i lupi, devi ululare come i lupi. Ma Solzhenitsyn rifiuta per l'uomo la trasformazione in lupo, la rifiuta in nome di Cristo, ed insiste sulla facoltà e il dovere di ogni uomo di essere uomo e non lupo, e di aiutare il prossimo a liberarsi dalla pelle del lupo o del meccanismo schiavizzante del robot. E come tutti quelli che sono passati attraverso l'esperienza estrema dei campi di concentramento, cioè l'esperienza dell'ultima degradazione e umiliazione dal punto di vista sociale o materiale o del potere dell'essere umano, egli conosce il valore e l'importanza dell'azione individuale, di ciò che l'uomo da solo può fare, malgrado ogni apparente sua debolezza, anche quando sembra che si trovi in condizioni nelle quali proprio nulla può essere fatto. E Solzhenitsyn, come tanti altri che appunto sono passati attraverso questa esperienza e che oggi parlano sempre di più, è acutamente conscio della responsabilità dell'uomo, della responsabilità del singolo individuo per l'attuazione nella storia umana del progetto di Dio. E nell'Unione Sovietica di oggi, dalla quale ci giungono tante notizie contraddittorie e parlando della quale si fanno tanti elogi al potere per ciò che fanno gli individui allo scopo proprio per limitare, allo scopo di limitare l'arbitrio di questo potere. Sono gli individui che lo fanno e lo fanno, se volete, contro il potere o in ogni caso non per volontà del potere, ma gli elogi vengono tributati al potere. Questo è uno dei paradossi dei nostri tempi e dei nostri mass media. Comunque, questo senso di responsabilità individuale e di aspirazione ad un'azione individuale per ricreare gradualmente le strutture che sono andate distrutte e che tollerino, almeno in principio, la libertà di scelta e quindi, di conseguenza, la dignità umana. Perché, e questo ce lo ripetono continuamente tutti quelli con cui siamo a contatto in Unione Sovietica, su che altro si può basare questa dignità umana se non sulla libertà di cui Dio ha investito l'uomo? Ecco, tutto quello che vi dicevo, questo senso di responsabilità individuale e questo desiderio, questo bisogno di un'azione individuale, si sta facendo sempre più presente a differenti livelli. Ed è da questo che nascono fenomeni come quel vero e proprio pullulare di associazioni o gruppi che vengono là chiamati informali, questo è il termine che usano, che non sono autorizzati dal potere ma non sono neanche vietati, per ora li lasciano vivere. E nasce anche una moltitudine di pubblicazioni, e questo è un fenomeno straordinario di questo momento. Sono riviste, giornali, bollettini, fatti qualche volta da gruppi anche molto piccoli, qualche volta addirittura da una sola persona, fatti con i mezzi più rudimentali, scritti, copiati a macchina, quando riescono a farli fotocopiare in qualche ufficio dove c'è una fotocopiatrice, allora ne sono ben felici, ma insomma in genere è tutto dattilografato. E a noi che lavoriamo in questo campo e con questi documenti che ci giungono da lì, ci capita veramente spesso di sentirci dire da interlocutori occidentali con molto scetticismo: ma che circolazione hanno queste pubblicazioni? E come possono influenzare l'opinione pubblica? E che credono queste persone di poter ottenere? Ed è una reazione, devo dire, che sempre mi rattrista molto, perché è effettivamente significativa, emblematica per un certo stato d'animo occidentale, quello di cui parlavo prima quando appunto dicevo che c'è questo trincerarsi dietro alle frasi "ma tanto che possiamo fare?" E quindi, visto che non possiamo fare niente, non ci mettiamo neanche a tentare a fare qualcosa. Ora, su quello che vogliono ottenere queste persone che là in Unione Sovietica si immettono in questo tipo di attività, la risposta è molto semplice. Lo scopo per tutti, indipendentemente dalla tendenza politica o culturale, è quello di porre dei limiti allo strapotere del governo e del suo apparato di burocrati, di arginare le loro possibilità di fare e disfare dentro una logica totalitaria di egoismo e di menzogna. E la lotta contro la menzogna o la semiverità, che è un'altra categoria estremamente presente nella realtà sovietica di oggi ed estremamente pericolosa, forse addirittura più della menzogna nuda e cruda, ecco, la lotta contro la menzogna o la semiverità è veramente per tutti quelli che cercano di fare qualcosa in Unione Sovietica l'obiettivo prioritario su tutti. E appunto ho ascoltato con estremo interesse e con un senso di profonda solidarietà quello che è stato detto prima sull'assenza della verità e sulla necessità di ritrovarla e ristabilirla. E anche qui vedo di nuovo quest'unità tra questi due mondi apparentemente molto diversi e il fatto che i problemi in fondo sono gli stessi e la soluzione di questi problemi può essere in effetti una sola. Se si chiede, come è capitato a queste persone là nell'URSS, in che misura sperano di avere successo, la loro risposta, che io considero molto importante, è quasi sempre uguale. il successo non c'entra niente. Se si agisse solo con la certezza del successo, non si farebbe mai nulla. C'è un dovere per ciascuno di noi e dobbiamo semplicemente fare tutto quel che possiamo. E mi ricordo sempre, quando sento queste parole, una frase di Sakharov che ho citato altre volte e che rimane per me emblematica, quando Sakharov, nei momenti più neri della persecuzione, nelle riunioni con amici o con altre persone che con lui conducevano la medesima lotta, diceva: brindiamo al successo della nostra opera disperata. Ecco, anche oggi più o meno è questo l'atteggiamento. C'è chi ha più speranza, che c'è chi ritiene questo sforzo meno disperato oggi di quello che era ieri, ma comunque non è mai questa considerazione quella che prevale. Prevale veramente questo senso di dovere e di responsabilità personale. E io vi devo dire che non è facile ancora oggi per la gente nell'Unione Sovietica condurre questa azione. Questo risveglio del senso di responsabilità individuale e la volontà di diventare soggetti e non più oggetti, a molti livelli del potere è percepita come una seria minaccia. E io direi che questa percezione, dal punto di vista di un potere totalitario e paralizzato dalla sua propria visione del mondo, è perfettamente giusta. Effettivamente, per questo tipo di potere la minaccia è seria. Ora, ci capita ancora oggi di ascoltare storie come quella che è successa negli ultimi giorni, di cui forse avete sentito parlare, con Sergei Grigoryans, che vorrei qui brevemente evocare. Sergei Grigoryans, come lo sapete forse, è un ex prigioniero di coscienza che ha scontato molti anni nei lager, è un in passato dissidente. Oggi i dissidenti non vogliono più essere chiamati tali, perché cercano di prendere sulla parola il governo, il regime e le sue dichiarazioni, le sue promesse di democratizzazione e di liberalizzazione. Allora Sergei Grigoryans, appunto, prendendo sulla parola il regime, ha dato inizio alla pubblicazione di una rivista che avete probabilmente anche sentito nominare, che si chiama Glasnost. Glasnost, come sapete, è il termine usato dal potere per definire appunto il nuovo sistema di semiverità che così è stato introdotto a livello ufficiale. Però la parola Glasnost, che è una vecchia parola russa che non è stata creata da Gorbaciov, e anzi vi posso dire che la persona che per prima ha invocato ad alta voce la Glasnost, ma nel vero senso della parola, è stato proprio Solzhenitsyn, che 20 anni fa scriveva: se noi non arriviamo ad avere da noi la Glasnost, cioè l'onestà, la trasparenza, la possibilità di dire pubblicamente la verità, la nostra società è condannata e non abbiamo alcuna speranza. Allora, appunto, Grigoryans ha creato questa rivista Glasnost, che esce, lui riesce a farne più o meno 200 copie, poi però segue le vie che erano quelle del Samizdat, viene dalla gente distribuita, se la passano uno all'altro, la copiano come possono, quindi il numero definitivo, diciamo, delle copie che sono in giro è estremamente difficile da calcolare, praticamente impossibile da calcolare. E oltre a questa rivista, Grigoryans ha dato inizio a tutta una serie di attività, ha creato come una specie di ufficio dove la gente può venire con le proprie lamentele, con le proprie richieste, raccontando i casi di sopruso, di ingiustizia, le cose che secondo loro dovrebbero essere in qualche modo corrette, chiedere aiuto, chiedere consiglio. Insomma, ha dato inizio veramente a una forma di attività sociale che in Unione Sovietica prima, almeno apertamente, non esisteva. Ora, l'ultima cosa che aveva fatto e che ha finito di irritare le autorità al massimo è stata quella di offrire a un gruppo che si chiama, si definisce l'Unione Democratica e che vorrebbe addirittura creare un partito politico alternativo al Partito Comunista, gli ha offerto i locali dove lavora la redazione di Glasnost, dove lavorava lui, per una loro riunione. Questo è stato probabilmente la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Comunque lui è stato preso da un gruppo di persone che non si sono identificate, che non erano in uniforme, che non avevano nessun mandato di perquisizione, di arresto, insomma nulla che giustificasse la loro azione. È stato buttato di forza dentro un'automobile e portato via così come era uscito di casa, svestito, insomma, così, in pantofole addirittura era. E dentro questa automobile è stato picchiato in modo tale che con la sua testa hanno spaccato il vetro del finestrino della macchina. E poi, giudicando che questo non era sufficiente, l'hanno legato e quando sono arrivati nel luogo dove lo stavano trasportando, che era un ufficio della milizia in un sobborgo di Mosca, avendogli legato le mani dietro la schiena con delle cinghie di cuoio, l'hanno appeso su queste cinghie, quindi per le mani, e l'hanno tenuto appeso così per un'ora. Alla fine di quest'ora lui è svenuto, vabbè, poi l'hanno slegato, l'hanno tirato giù. Poi l'hanno condannato a 7 giorni di prigione e adesso poi dicono che c'è contro di lui in preparazione un processo per, sembra ridicolo ma è un fatto, resistenza a pubblico ufficiale. Ora, questo episodio che vi ho descritto, che è un episodio di estrema brutalità e di estrema cattiveria senza alcuna giustificazione, senza alcuna addirittura anche ipocrita pretesa di legalità, perché ripeto ancora una volta, non c'era nessun documento, nessun ordine di nessun giudice, insomma non c'era nulla che giustificasse il fermo, non parliamo poi di tutto il resto. Vi cito questo episodio perché mi pare così un'illustrazione a quello che voglio dire quando vi parlo della pericolosità, della difficoltà in Unione Sovietica, come del resto in altri paesi dell'est europeo, di cercare di svolgere un'attività che poi è un'attività il cui unico scopo è il bene del proprio paese, della propria nazione, della propria società, insomma, non è altro. Però è nello stesso tempo certamente una limitazione dello strapotere di chi sta al governo, di chi tiene in mano il potere. Ora, io credo che in Occidente cose di questo genere probabilmente sono impensabili, almeno lo voglio sperare, che nei paesi democratici occidentali questo non potrebbe succedere, e penso che comunque se succedesse ci sarebbero mezzi e possibilità per protestare, per rendere pubblico quello che è successo, per denunciarlo. Ed è per questo che dico che quello che ancora abbiamo qui in questo mondo occidentale democratico, anche se è solo involucro, come appunto tende a sospettare Solzhenitsyn, ma questo cerchiamo di tenercelo, di conservarlo, e dandogli però un contenuto nuovo, un contenuto vero, un contenuto vivo. Appunto, come vi dicevo all'inizio, vediamo così in Unione Sovietica e negli altri paesi che sono sotto il potere comunista i punti estremi che possono essere toccati da una parte e dall'altra, da coloro che proclamano e difendono la libertà e la dignità dell'uomo e dall'altra parte da chi tende ad abolire e distruggere e la libertà e la dignità, in un processo che assume forme diverse in Occidente e nell'Est, ma le cui origini sono certamente le stesse e le radici affondano nel medesimo terreno ed è quello di cui si parlava prima, cioè nel peccato, il peccato che è poi la separazione da Dio. Ora, osservando questo processo attraverso quella specie di lampi che vengono dall'est e che ne forniscono appunto una visuale al di là della superficie, mi pare che ci sono due conclusioni che a me sembrano addirittura abbaglianti, ma che vi sottopongo così in tutta umiltà. La prima conclusione è che per un cristiano non ci possono essere dubbi sulla sua posizione personale di fronte a tutti i problemi del nostro mondo e di fronte al potere e al modo di esercitare il potere. La posizione, credo, è una sola. La seconda conclusione, mi pare, è che questa posizione personale per un cristiano implica come un dovere assoluto l'azione. A livello individuale, controcorrente, magari solo contro tutti, in quello spazio geografico e sociale nel quale si trova e può agire. Il cristiano deve agire, è l'unico metro, è l'unico criterio di giudizio e di scelta che egli può avere. Io lo formulerei ripetendo le parole di un sacerdote russo con il quale ho avuto occasione di parlare recentemente e che mi ha detto, raccontando tutte le difficoltà, tutte le vicissitudini difficili, persino da immaginare, credo, in Occidente, malgrado tutto, della sua vita, ecco, egli mi diceva, in qualunque situazione io mi trovavo e mi trovo, sempre mi chiedo, Cristo, come mi avrebbe detto di comportarmi? E lui stesso, cosa avrebbe fatto? Talvolta, diceva questo sacerdote, la pigrizia, la paura, la stanchezza suggeriscono risposte false. Ma se si cerca in verità la voce di Cristo, non ci si sbaglia mai. Vi ringrazio.